credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Con le voci di Gianni Bersanetti, Silvio Frattolillo, Massimo Lodolo, Marco Mete, Stefano Mondini, Marcello Ricci e con l'assistenza tecnica di Roberta Maccaroni, oggi, amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, ci viene incontro il poeta forse più amato dai romani, e non, Carlo Alberto Salustri, ovvero Trilussa, nato a Roma nel 1871 e qui deceduto nel 1950. Anche questa monografia fa parte dell'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Abbiamo dovuto apportare alcune modifiche e rifacimenti perché nei vari riversamenti qualcosa è andato perduto, ma nell'insieme questa che proponiamo è la versione del 1986. Buon riascolto.
Roma rivive al canto dei suoi figli. Un programma di Giuliana Angeloni.
Trilussa adoperò la sua voce poetica con vigile coerenza, come se la stessa umiltà delle sue intenzioni e delle sue occasioni lo avessero aiutato a non uscire da certe regole misurate e attente, che egli sapeva bene adoperare per i suoi virtuosismi espressivi. Nella poesia L'incontro dei sovrani, ad esempio, l'acume e il raffinato senso umoristico della narrazione dialogo si evidenziano con una forma linguistica nitida e sottile, che veste la realtà con una visione immediata e ricca di vivaci spunti.
Bandiere e banderole, penne e pennacchi al vento, un luccichio d'argento de baionette al sole, e in mezzo alle fanfare spara il cannone e pare che t'arimbombi dentro. È un re che in mezzo al mare, sulla fregata reggia, riceve un altro re. Ecco che se la braccica, ecco che lo sbaciucchia. Stai bene? Grazie, e te? E la regina? Allatta. E il principino? Succhia. E il popolo? Se gratta. E il resto? Va da sé. Benissimo, benone. La patria sta tranquilla. Andiamo a colazione. E il popolo, lontano, rimasto sulla riva, magna le nocche e strilla. Evviva, evviva, evviva! E guarda la fregata sul mare che sfavilla.
La satira di Trilussa si ferma di proposito all'episodio, all'aneddoto, tenendo più allo scherzo che all'invettiva, più all'epigramma che al laborioso sarcasmo della parola. Alle sue radici non esiste l'indignazione magnanima e perversa dei grandi fustigatori del verso, ma piuttosto un innato buonsenso accompagnato da una fervida vena poetica che egli, ad un preciso momento, sa attingere spontaneamente dalla furbizia, dallo scetticismo e perfino dall'indifferenza istintiva del suo popolo, pigro, insofferente, generoso, provocante, burlesco e ridanciano, più vicino alla lingua italiana che al dialetto.
Una lingua insaporita e variegata da smorfie e cadenze dialettali, arricchita soprattutto da trovate intelligenti e da guizzi imprevedibili, appropriati ad ogni personaggio. Ascoltiamo qualche esempio.
Ercane moralista. Più che depresce il gatto agguantò la bistecca de filetto che fumava in un piatto e scappò come un fulmine sul tetto. Lì se fermò, posò la refurtiva e la guardò contento e soddisfatto. Però s'accorse che non era solo, perché il cagnolo del padrone stesso, vista la scena, gli era corso appresso e lo stava a guardare da un muricciolo. A un certo punto, infatti, alzò la testa e disse al micio:
«Quanto mi dispiace! Ma chi se pensava mai che eri capace d'un'azionaccia indegna come questa? Ma non sai che non bisogna approfittasse della roba altrui? Hai fregato il padrone, proprio lui che te ti è dentro casa. Che vergogna! Ma non lo sai che la bistecca che hai rubato peserà mezzo chilo a ditte poco? Pare quasi impossibile che il coco non te ci abbia acchiappato. Chi t'ha visto?
Nessuno.
E il padrone?
Nemmeno.
E allora, dice, almeno famo metà per uno».
L'aquila. «L'omini sono le bestie più ambiziose», disse l'aquila all'olmo, «e tu lo sai. Ma viettene per aria e poi vedrai come si impiccoliscono le cose. Le ville, i palazzi e i castelli, dallassù sai che so giocarelli. L'omini stessi, o principi o scopini, dallassù sai che so tanti puntini. Da quell'altezza non distingui mica il pezzo grosso che se dà importanza. Pure un sovrano visto in lontananza diventa acciugo come una formiga. La vedi quella gran folla ridunata davanti a quel tribuno che si sfiada? È in comizio, lo so, ma da lontano so quattro gatti intorno a un ciarlatano».
Nella bonaria arguzia, Trilussa riusciva a nascondere una crepuscolare malinconia, un pessimismo amaro e doloroso. Persuaso che la sofferenza è alla radice del nostro essere e che gli uomini l'acquiscono con il loro egoismo, rifugiò dietro le smorfie delle bestie i suoi sentimenti più veri, le sue aspirazioni più nobili. Così la sua parola, filtrata in questo mondo simbolico e muto, ne riuscì più dotta, erudita, senza inibizioni né limiti, e fu pronta per suggerire all'umanità indovinati pretesti di vita.
Il calcolo, l'egoismo, la calunnia, la lussuria, la politica trovarono nell'asino, nel sorcio, nella colomba, nel leone e persino nella lumaca una cronaca che per la sua veridicità esistenziale aiutò l'uomo a riconoscersi in una visione favolistica della vita. Così nella lumaca. La lumachella della vanagloria, che era strisciata sopra un obelisco, guardò la bava e disse: «Già capisco che lascerò un'impronta nella storia». La pila bolle e l'acqua va sul fuoco, che a poco friccica e se smorza. «Perché?» gli chiede l'acqua. «Te lamenti, se sei tu stesso che me dai la forza». «Chi riscalla la testa delle folle, tenga d'occhio la pila quando bolle».
Una porcetta anarchica era entrata dentro al castello d'un orologio d'oro. «Che bel lavoro! Quante belle cose! E come fanno tutte ste rotelle a andar così d'accordo fra de loro?» La rota più lograta gli rispose: «Noi famo sto mestiere solamente per far belle le sfere che ci girano intorno. Loro non fanno un corno e c'hanno li brillanti, mentre noi, che faticamo, non c'avemo niente. Voi che siete una bestia de coraggio, voi che c'avete il sangue nelle vene, buttatevi fra mezzo all'ingranaggio, levateci un momento da ste pene». La purce, nel sentisse faste elogio, disse: «Va bene, se la vita mia può cambiare l'annamento dell'orologio, moro acciaccata e viva l'anarchia!» Nel dì ste parole, con un sarto si incastrò fra le rote e ci restò. E fece male assai, che il giorno appresso la sfera grande andava dietro un quarto, ma le rote giravano lo stesso.
La vena di Trilussa, in effetti, è quella di un efficace narratore, intelligente, acuto, fervido di trovate. Alcuni critici hanno avvertito un certo modo trasandato nel suo stile. Non siamo d'accordo nel giudizio. Riteniamo piuttosto che ciò sia dovuto al modo stesso in cui il poeta scriveva i suoi versi, di getto, spontaneamente, sorretto da un estro immediato, che non gli consentiva di trovare nella pretesa di una ricerca aulica una ponderata e sofferta auscultazione formale.
Ciò che scrive Trilussa non si risolve mai in ghigno severo, né viene avvilito dalla volgarità. Come ci ricorda Silvio D'Amico, Trilussa scriverà delle rime piccanti e più di una volta dirà male del suo prossimo, ma il suo scherzo non arriverà alla sconcezza e alla bestemmia, poiché la sua ironia non sarà mai irriverente e smodata. Trilussa ha cantato e vissuto con la tristezza della Edo, il sarcasmo di Aristofane, la semplicità di Fedro, senza offrire al verso pretesti volgari, sui quali Belli, al contrario, costruì la sua dominante poetica.
Amore e timore, quindi, in poetica simbiosi dialettale, rivalutano i vizi e le debolezze dell'uomo, con un verso spigliato, a volte persino scarno e disadorno, ma tuttavia efficacissimo per conferire ad ogni immagine poetica la sua giusta dimensione.
Un lupo disse a Giove: «Qualche pecora dice che io rubo troppo, ci va un freno per impedir che inventino ste chiacchiere». E Giove gli rispose: «Ruba meno».
La tartaruga aveva chiesto a Giove: «Voglio una casa piccola, in maniera che c'entri solo qualche amica vera, che sia sincera e me ne dia le prove». «Te lo prometto e basta la parola», rispose Giove, «ma sarai costretta a vivere in una casa così stretta che c'entrerai tu sola».
Una ricerca metodica, profonda, partecipe, offriva a Trilussa una varietà di immagini umane che lo condussero naturalmente alla favola, o meglio a quella parabola antica come il mondo che fa dell'uomo un animale parlante. In questa scenografia ritroviamo evidente l'arte di Esopo e di Fedro, l'elegante satira di Orazio e persino la finezza qualitativa di La Fontaine.
Per rileggere le fiabe di Trilussa, che in un modo o nell'altro mettono in vetrina le abitudini e i vizi degli uomini e delle bestie, ci sentiamo protagonisti di una tavolozza esistenziale, dove i personaggi non sono in cerca d'autore, ma tentano di scoprire in loro stessi, quando con un proverbio, quando con una morale severa e stringata, tutte quelle verità e quelle occasioni che la vita comporta ogni giorno.
Per questo la favola di Trilussa è così amata, poiché il verso la realizza e non l'attenua. Ogni racconto trova la sua dimensione più consona a una realtà immediata, così attinente alla realtà dei nostri giorni.
Un sorcio ricco della capitale invitò a pranzo un sorcio de campagna. «Vedrai che bel locale, vedrai come se magna», gli disse il sorcio ricco. «Sentirai, altro che le caciotte de montagna, pasticci dolci, gnocchi, timballi fatti apposta, un pranzo con i fiocchi, una cuccagna». Lì stessa sera, il sorcio de campagna, nel traversale sale, intravide una trappola nascosta. «Collega», disse, «cominciamo male. Non ci sarà pericolo che poi...» «Ma che, non c'è paura», gli rispose l'amico. «Qui da noi ce l'hanno messa per coglionatura. In campagna, capisco, non si scappa, che se pì un pochetto di farina c'hai la tagliola pronta che t'acchiappa. Ma qui se rubi non avrai rimproveri. Le trappole sono fatte per i micchi. Ce vanno dentro li sorcetti poveri, mica ce vanno li sorcetti ricchi».
Un centogamme disse: «Stamattina, nel contarmi li piedi, mi sono accorto che ce n'ho solamente una trentina. Io non capisco come mi so fatto sto nome, se il conto delle gambe non combina».
«E non te fa sentire, brutto imbecille», gli disse sottovoce un millepiedi. «Pur io so conosciuto, ma te credi che li piedi che c'ho so proprio mille? Ma che, so 180 giù di lì. Io però che lo so non dico niente. E che me ne importa? C'è un fottio di gente che è diventata celebre così».
«L'uomo è sceso dalla scimmia», barbottava un professore. «Ma non mi pare che sta bestia ci abbia fatto troppo onore».
«È questione di modestia», gli rispose un ranguttano. «L'importante è che la scimmia non sia scesa dal cristiano».
Trilussa, che scelse questo pseudonimo anagrammando il suo cognome, Salustri, nacque a Roma in via del Babuino 115, al quarto piano, in un palazzo proprio vicino a Piazza del Popolo. Suo padre, Vincenzo Salustri, era bolognese e la mamma, Carlotta Poldi, era nata ad Albano. Studiò al Collegio San Giuseppe in Piazza di Spagna e poi all'Istituto Angelo Mai.
Già in quel periodo il giovane poeta scriveva le sue prime poesie ironiche, spiritose, piccanti, ma il suo verso non arrivò mai alla volgarità né alla bestemmia, poiché la sua ironia venne sempre accarezzata da un riverente timore di Dio che spesso riflette in un messaggio ardente di vita e di speranza.
Mentre segava un albero d'olivo, un taglialegna intese sto discorso. Un giorno forse proverai il rimorso di trattarmi così, senza motivo. Perché me levi dalla terra mia? Ci avresti niente il barbero coraggio de famme massa gra come quel faggio che venne trasformato in scrivania? Invece, gli ha risposto il taglialegna, un celebre scultore de cartello che lavora de sgurbia e de scarpello te prepara una fine assai più degna. Fra poco verrai messo sull'altare, te porteranno in giro in processione, insomma, sarai santo e all'occasione farai quanti miracoli te pare. L'albero disse: te ringrazio tanto, ma il carico d'olive che c'ho addosso non te pare un miracolo più grosso di tutti quelli che farei da santo? Tu stai sciupando troppe cose belle in nome della fede. Ti inginocchi se vedi che un pupazzo muove l'occhi e non te curi de guardare le stelle. Appena gli ebbe dette ste parole, si intravide una luce, all'improvviso un raggio d'oro. Iddio dal paradiso benediceva l'albero col sole.
Le sue prime poesie vennero pubblicate sul Rugantino, ove presentò le più belle ragazze dei rioni di Roma. Articoli vivaci in vernacolo romanesco che attrassero subito l'attenzione del pubblico. In seguito collaborò nel Don Chisciotte e dal 1894 le sue poesie apparvero su ogni rivista, giornale o quotidiano romano e il Messaggero ebbe la sua collaborazione per un trentennio. La poesia di Trilussa divenne così popolare come un monumento cittadino che si ama e si è orgogliosi di avere. Dal Vetturino al Principe Romano, la gigantesca figura del poeta destava tale ammirazione che al suo passare non c'era persona che non lo additasse sorridendo.
Da adulto, Trilussa abitò in un grande studio da pittore presso il Lungotevere Arnaldo da Brescia, tappezzato da damaschi e arazzi e ammorbidito da figure e quadri stile Liberty. In questo studio-salone vi era un insieme di oggetti dai gusti più vari ed eterogenei che potevano figurare benissimo nella Cappuccina di D'Annunzio o in una dimora bohemienne. C'era di tutto: animali imbalsamati, arredi ecclesiastici, libri ben rilegati, statuette di alabastro, strumenti musicali e soprattutto una quantità di fotografie e caricature, alcune di queste disegnate dal poeta. Ma veniamo, o meglio, torniamo alla poesia di Trilussa, così diversa da quella del Belli.
Trilussa interpretò l'anima della piccola borghesia che, seppure legata agli ideali del Risorgimento, è aliena dalle infatuazioni di ogni genere, sensibile soltanto ai problemi della vita quotidiana.
Già nel 1914, con il sonetto La settimana del lavoratore, Trilussa aveva dimostrato con lapidarie espressioni l'insofferenza della piccola borghesia per le continue agitazioni sociali.
Er lunedì piantassimo il servizio perché ci venne l'ordine da fuori. Er martedì sospesi i lavori. Er mercoledì fu chiuso l'esercizio. Giovedì scioperai con i sartori perché mia moglie sta nel sodalizio. E venerdì, che fecero il comizio, fui solidale con gli scopatori. Sabato s'aspettò la decisione con una bicchierata assieme a quelli della commissione. E intanto fu firmata una protesta contro la borghesia capitalista che ci fa lavorare puro la festa.
Guardandolo bene a fondo, Trilussa è un romantico. Romano, così orgoglioso e geloso dei suoi affetti, fa il viso dell'indifferente, ma spesso mentre sorride, ha le lacrime tra le ciglia.
Potranno essere sorpassati certi aspetti della vita sociale e politica, ma se ciò che il poeta ha raccolto in mezzo ad essa è radicato nell'eredità, purtroppo inalienabile di certe debolezze umane, sopravviverà.
Finché ci sarà una politica, rimarrà sempre vivo er deputato, che ar comizio sciagnede contro voia, e una volta davanti alla folla parlò. E lì rimise fora gli ideali, gli schiavi, i tiranni, le catene, i re, i preti, gli anticlericali, e poi parlò dei principi sui. E allora pianse. Pianse così bene che quasi ci credeva puro lui.
Concludiamo questa panoramica sul poeta più amato di Roma, lasciando parlare ancora la sua poesia.
L'idolo disse: «Io penso che in tutte quelle nuvole d'incenso c'è una prova d'amore e di fiducia. Ma in quanti casi l'uomo che la brucia m'affumiga l'altare per non farmi vedere le cose chiare?»
«Ormai che mi son messo sulla via del progresso», disse il gambero all'ostrica, «non voglio restar vicino a te che sei rimasta sempre attaccata sullo stesso scoglio». L'ostrica gli rispose: «E non t'abbasta? Chi non te dice che il progresso vero sia quello di star fermi? Quanta gente che combatteva coraggiosamente per vincere le battaglie del pensiero si fece rimorchiare dalla prudenza al punto di partenza». E il gambero gocciuto gli disse chiaramente: «Non m'incanti, io vado all'altra riva e te saluto». Ma appena che ebbe fatto qualche metro, con tutta l'intenzione d'annavanti, capì che camminava a parte dietro.
L'uomo disse alla scimmia: «Sei brutta, dispettosa, ma come sei ridicola! Ma quanto sei curiosa! Quando io te vedo rido! Rido non se sa quanto!» La scimmia disse: «Sfido, t'arisso mio tanto!»
Come entrò nella gabbia del leone, la domatrice lo guardò nell'occhi. «Se appena vedi a me non t'inginocchi qua nell'ora del pasto, addio porzione!» Astuscita il leone a rotollogna, nemmeno disse se me copri d'oro. «Se vuoi che tu bidisca con decoro, non me devi insegnare, desse carogna!»
«Credo in Dio Padre Onnipotente, ma c'hai qualche dubbio? Tiettelo per te!» La fede è bella senza li chissà, senza li come e senza li perché.
«Ormai mi reggo su una cianca sola», diceva un grillo. «Quella che mi manca ma rimase attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla de sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno il Dio benedirà ogni goccia de sangue che è servita per scrivere la parola libertà».
Per conto mio, la favola più corta è quella che si chiama Gioventù, perché c'era una volta e adesso non c'è più. E la più lunga è quella della vita. La sento raccontata che sto al mondo. E un giorno forse cascherò dal sonno prima che sia finita.
Roma rivive al canto dei suoi figli. Un programma di Giuliana Angeloni.
Il prossimo protagonista dell'archivio storico di Orizzonti Cristiani sarà Giulio Cesare Santini. Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti.